Lunedì 2 marzo, 9:29 all'orologio di Radio X. Io sono in collegamento telefonico con Vito Biolchini. Vito, mi senti?
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, mi senti forte e chiaro, come si dice?
Sì, abbastanza bene.
Ok, allora, intanto Vito ci dà la conferma della notizia che abbiamo anticipato precedentemente, giusto?
Sì, ho avuto modo di fare delle verifiche. Sembrerebbe, chiaramente aspettiamo l'ufficialità, sembrerebbe che ci sia un caso di coronavirus in un ospedale cagliaritano. Atteniamoci ancora alla versione, come dire, diramata dalla regione.
Sì, secondo la quale si stanno ancora facendo il double check, il secondo controllo per verificare che effettivamente sia così. Comunque diciamo che è inevitabile, era inevitabile che prima o poi dei casi ci fossero, per quanto diciamo il mare ci aiuti, dobbiamo comunque stare attenti. Come vedi la situazione?
Ma adesso sarà curioso vedere come, con qualche settimana di ritardo, anche la Sardegna e Cagliari affronteranno questa situazione. È una settimana decisiva in tutta Italia per bloccare la diffusione del virus. I numeri li conosciamo, è chiaro che le regioni del nord Italia sono quelle maggiormente interessate a questo tipo di protocolli di prevenzione. Noi possiamo fare la nostra parte, ma siamo quasi degli spettatori davanti effettivamente a una situazione di criticità che, se anche si dovesse verificare questo caso a Cagliari, minimamente non ci riguarda.
Certo, ecco. Certo. E quello che diceva oggi Silvio Brusaferro, che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, era proprio quello che stavi anticipando tu, cioè saranno fondamentali i prossimi 7-8 giorni per capire se la stretta messa in atto dal governo su tutti i servizi pubblici, la chiusura delle zone rosse, le scuole chiuse, eccetera eccetera, hanno prodotto un effettivo rallentamento dei casi. Però questo lo potremo capire quando scade il termine dell'incubazione del virus, quindi vedremo se c'è un calo effettivo dei nuovi casi o meno. Noi è quello che ci auguriamo tutti. Sì. La situazione della Sardegna, tu conosci bene la sanità sarda, te ne sei occupato spesso nei tuoi articoli, nelle tue inchieste. Come siamo messi noi a posti letto e a posti letto di terapia intensiva rispetto agli abitanti in Sardegna?
Ma generalmente si rispettano degli standard, dei rapporti. Il problema secondo me non sono tanto i posti letto, perché il problema dei posti letto emerge quando ci sono tantissimi casi.
Sì.
Quanto capire se le procedure che già da qualche settimana vengono adottate negli ospedali del nord possono essere adottate anche da noi con maggiore rapidità, maggiore efficacia e con minor panico anche, mettiamola così.
Quindi tu dici il vantaggio è soprattutto nel fatto di gestire con un po' più di ritardo la fase del contenimento, quindi aver imparato qualcosa dall'esperienza di quei comuni che sono già da una settimana in lockdown.
Eh sì, è questo, perché se anche da noi adesso si dovessero scatenare casi di panico per un solo caso, vorrebbe dire che non abbiamo imparato molto da questi 10 giorni, ecco.
Certo.
Quindi...
Però quello che a me spaventa è vedere regioni all'avanguardia, non in Italia ma direi nel mondo, per quanto riguarda l'efficienza della sanità, come la Lombardia, che entrano in crisi dopo 100 malati ricoverati in terapia intensiva. Cioè sono così pochi i posti negli ospedali per questo tipo di terapie?
Sai, i posti sono sempre commisurati ai casi che
di routine, tu dici,
si verificano. Quindi questa è una situazione eccezionale. Leggevamo ieri, l'ho scritto anche sul mio blog, della disponibilità data dalle strutture militari ai pazienti che devono stare in quarantena. Ripeto, è una situazione eccezionale che non può che coglierci per certi aspetti impreparati, un po' questo ci sta, insomma.
Siamo tutti impreparati, perché l'America capire. Col suo sistema sanitario iperefficiente ma costosissimo è ugualmente impreparata, nel senso...
Sì, lì sono impreparati per altri motivi, esatto. Perché chiaramente leggevo oggi un articolo di un caso di un paziente americano arrivato dalla Cina con la figlia di 3 anni, che poi, dopo essere stato ospitato in una struttura militare, in ogni caso si è visto recapitare una fattura da oltre $3,000, perché il sistema americano è questo, insomma, si paga l'ambulanza, si paga anche il medico che ti misura la febbre, quindi ecco, in quel caso, ecco, confrontandoci col sistema americano, noi dobbiamo dire ringraziamo, come dire, l'idea della sanità universale che è stata elaborata, messa in campo e difesa per decenni dagli stati europei.
Ecco, quello che invece molti si chiedono è se, diciamo, con il coronavirus non rischia di andare in quarantena anche l'attività politica, perché proprio ieri sentivo che stiamo andando verso il quarto o quinto mese di esercizio provvisorio, cioè non siamo riusciti ancora ad approvare la finanziaria regionale.
Sì, questo è un fatto molto grave, perché chi lavora con la regione in Sardegna, tantissimi lavorano di riffo, di raffa con la regione, certo. Sa bene che il fatto che si vada in esercizio provvisorio vuol dire che la regione può spendere soltanto in dodicesimi. Per fortuna non si può andare oltre il quarto mese di esercizio provvisorio, perché penso che questa maggioranza sarebbe stata in grado anche di farsi arrivare al sesto, settimo mese di esercizio provvisorio. Effettivamente, come dici tu, cioè il dibattito si sta un po' appiattendo, siamo tutti preoccupati per questo coronavirus, non si parla del referendum di fine mese, sembra che veramente le uniche notizie che abbiano dignità di stampa siano quelle legate in qualche modo alla diffusione del virus. Questo è un problema, forse sperando che nessuno ne approfitti, ecco, che nel silenzio dell'opinione pubblica non passino provvedimenti e non succedano cose irreparabili, ma pensiamo anche soltanto alla partenza di Italy, alla questione della continuità territoriale.
Che fino alla settimana scorsa era tutti i giorni sui giornali e noi stessi ne parlavamo tantissimo in trasmissione, fatalmente è andata un po' in sonno in questi giorni.
Sì, è andato un po' in sonno, anche perché poi, secondo me, nello specifico di Air Italy non ci sono le condizioni per far ripartire la compagnia. Quindi c'è anche una carenza di notizie di questa situazione.
Però la continuità territoriale, invece, voglio dire, almeno la proroga, le notizie sulla proroga, intanto è stata formalizzata questa benedetta proroga, ancora in fase di perfezionamento?
Perché è in fase di perfezionamento perché c'è il problema di Olbia, che ricordiamo è uno scalo in cui
scoperto,
le compagnie
ormai,
agivano senza compensazione. Quindi insomma bisogna rimettere un po' insieme i cocci della vicenda. Di fatto questa combinazione coronavirus più continuità territoriale apre degli scenari che sono di grave criticità, insomma, per l'economia della Sardegna, che è già abbastanza debilitata, ecco. Bisogna capire che cosa succederà e se si apriranno anche delle possibilità, delle opportunità in una condizione del genere. Si sta navigando un po' a vista, sotto tutti i punti di vista, appunto. Però non può che essere così. Cioè, io sinceramente rimango un po' perplesso davanti a chi inizia a criticare, si poteva fare quello, si poteva fare quell'altro. Sono situazioni nuove, quindi non c'è un precedente al quale fare riferimento. Con tutti gli errori che possono essere fatti, ecco, a me preoccupa di più, e torniamo alla situazione sarda, che la Sardegna adesso, nel caso in cui venisse confermato questo primo caso di coronavirus a Cagliari, perdesse la testa, come se l'orologio, come se questi 10 giorni non ci avessero insegnato nulla, ecco.
Ecco, a proposito di quello che ci hanno insegnato questi 10 giorni, sono in molti a dire che dopo la fase iniziale del panico, delle grida amplificate in maniera abnorme anche dal sistema dei media e anche da una certa politica che ci ha fatto propaganda sopra, siamo entrati in una fase in cui si è convenuto di dare una comunicazione soft su questa cosa qua. Questa cosa ha come, diciamo, conseguenza però il fatto che può portare anche a una sottovalutazione, vedi quelli che per esempio se ne sono usciti dalle zone rosse.
Ma io penso che chi sia scappato dalle zone rosse sapeva bene cosa stava facendo, cosa andava incontro. Il problema sta nella natura stessa della comunicazione, che è interazione, cioè non basta dire una cosa,
certo.
Bisogna accertarsi che chi sta ascoltando o sta leggendo abbia capito realmente. E quindi, come dire, è necessaria un'interazione. Allora, forse sotto questo aspetto la comunicazione online è più efficace di una comunicazione che passa attraverso i giornali o le TV, perché online si può dialogare.
Ti puoi almeno leggere i commenti, diciamo, ti puoi rendere conto di come viene percepita.
Purtroppo, appunto, comunicare non è semplice, soprattutto quando si fa comunicazione sanitaria o comunicazione istituzionale. Ci sono dei grandi sforzi in atto, ci sono situazioni molto differenti tra di loro oggi in Italia. C'è una sovrabbondanza di informazioni che chiaramente non facilita, perché anche i comuni sardi a un certo punto hanno chiesto alla regione: dateci un vademecum, dateci un decalogo, mettete in ordine tutte le informazioni che ci servono, perché altrimenti siamo costretti a recuperarle dai posti più disparati. Non è semplice, però questo è veramente uno dei momenti in cui la comunicazione può fare molto. Chiaramente anche la politica può fare molto. Io penso che negli ultimi giorni abbiano compreso come i politici oggi abbiano un potere persuasivo straordinario.
Sì.
E vedere Salvini passare nel giro di una settimana da chiudiamo le frontiere a riapriamo Milano, insomma, la dice lunga, ecco, su,
sì, è un problema
su come appunto sia stata affrontata.
È un problema che riguarda l'intero sistema dell'informazione, da una piccola radio come la nostra, ai portali online, ai grandi quotidiani. Oggi c'è un fondo del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana: il compito di informare e i rischi dell'allarmismo. Cioè parla proprio del fatto che bisogna trovare un giusto, diciamo, una giusta via di mezzo, un giusto equilibrio tra la necessità di dire le cose e di dirle giorno per giorno, di informare, di dare tutte le informazioni utili, perché questo è il nostro mestiere, questo è il ruolo dell'informazione, ma senza generare ondate di panico e di allarmismo che sono controproducenti e non servono a nulla. E questa è una misura che ogni giornalista in questo momento dovrebbe saper trovare nel suo piccolo.
Certo.
Io ringrazio Vito Biolchini, col quale abbiamo conversato di coronavirus, politica e tante altre cose. Ci risentiremo nei prossimi giorni. Buon lavoro.
Grazie, a presto.
Ciao Vito, grazie.
Ciao, buon lavoro. Ciao.